figlio di una leader di cellula e ci parlerà proprio della cellula, la cellula che cosa è e come vive. Quindi figli, a te la parola.
Grazie. Intanto allora benvenuti a tutti. Sono leader di della cellula 50 e il tema che mi è stato affidato e che oggi vi esporrò è la cellula che cosa vive e che cos'è. Che cos'è la cellula e come vive. Abbiamo visto, attraverso il processo della bomba, le tappe che precedono l'ingresso in cellula del fratello che stiamo evangelizzando. E allora questo è il momento di chiederci che cos'è la cellula. Sapete, questa è la domanda che affiorò nella mia mente nel 2000, quando mi trovai qui in Sant'Eustorgio per la prima volta a partecipare a una messa domenicale. E non proprio spontaneamente. Perché non proprio spontaneamente? Perché fui portata qui da un amico di famiglia che ogni domenica frequentava la messa e il suo invito era diventato così pressante che quella domenica acconsentii e mi trovai qui in Sant'Eustorgio. Era il periodo di Quaresima e il Vangelo di quella domenica era il brano della Samaritana. Il celebrante era il nostro Don Pigi, il quale durante l'omelia invitò tutti i presenti a consegnare a Gesù la brocca della propria vita, affinché Gesù stesso la potesse riempire con acqua viva. E ricordo che nonostante le mie titubanze e mentre un fiume di lacrime scorreva dai miei occhi, consegnai a Gesù la mia vita. Fatta di esperienze, gioie, dolori, piaceri, delusioni, ferite. E anche se in realtà avevo molti dubbi che Lui, Gesù, avesse potuto riempire la mia brocca della sua vera acqua, ecco, fu al termine della messa che Don Pigi, durante gli avvisi, parlò di cellule. Al che chiesi al mio amico, che cos'è la cellula? E sapete cosa mi rispose? Con mio grande stupore mi disse che lui non sapeva. Ma come? Vai a messa tutte le domeniche e non sai cos'è la cellula? Mi hai quasi costretta a essere qui. E così, in quel momento, decisi di andare direttamente da Don Pigi. Vi assicuro che con la mia timidezza, ancora oggi, non so come sia stato possibile. O meglio, sicuramente è stata la forza dello Spirito Santo a darmi coraggio. È lo Spirito Santo che mi ha spinto ad andare a soddisfare questa mia curiosità, questa mia sete. Quindi andai da Don Pigi, sicura di ricevere una risposta. Ma Don Pigi, sapete cosa ha fatto? Lui che da sempre ha amato coinvolgere i fratelli laici, mi ha mandato da una sorella della comunità, la quale mi ha dato una risposta non del tutto soddisfacente, ma ha avuto il coraggio di invitarmi a partecipare nella sua cellula, dicendomi semplicemente, se vuoi, vieni e vedi. Così, dopo un po' di tempo, entrai in cellula. E grazie alla cellula che ho potuto scoprire e conoscere colui che quella domenica di Quaresima mi aveva chiesto da bere. Fratelli, per sapere veramente che cos'è una cellula, innanzitutto bisogna farne esperienza. E al di là di quello che vi dirò io oggi, capirete che cos'è una cellula facendo un'esperienza. Proprio questa sera andrete a visitare le cellule. Allora, torniamo alla nostra domanda. Che cos'è la cellula? Nello statuto e nel manuale di formazione dei leader la cellula è definita così. Vediamo la diapositiva. Ecco, con i fratelli italiani possiamo leggere insieme la definizione. Allora, un piccolo gruppo di persone in costante moltiplicazione, al cui interno esistono relazioni di oikos, che cerca di evangelizzare, fare discepoli e svolgere il proprio ministero attraverso le relazioni quotidiane. Soffermiamoci allora innanzitutto sul termine cellula. Perché questa denominazione cellula? Allora, chiamiamo questa nostra realtà di evangelizzazione cellula perché è paragonabile alla cellula biologica. Che cos'è la cellula biologica? La definizione dice: la cellula biologica è quella piccola entità che vive di vita autonoma e che esiste per crescere, per moltiplicarsi e dare vita a nuove cellule, che insieme concorrono alla crescita e allo sviluppo di tutto il corpo. E così è anche la cellula di evangelizzazione. Le cellule di evangelizzazione sono piccoli gruppi che esistono per evangelizzare e proprio perché evangelizzano, crescono e crescendo si moltiplicano, dando così vita a nuove cellule. Questo dinamismo concorre proprio alla crescita del corpo di Cristo, della chiesa locale che è la parrocchia. Come la cellula biologica vive in un corpo, così le cellule parrocchiali sono piccoli gruppi strettamente coordinati nella vita della parrocchia. Ecco, proprio San Giovanni Paolo II, nella Christi Fidelis Laici, al numero 26, si esprime così riguardo ai piccoli gruppi, che nel nostro caso sono le cellule, dicendo: le piccole comunità ecclesiali di base, dette anche comunità vive, sono quelle realtà dove i fedeli possono comunicarsi a vicenda la parola di Dio ed esprimersi nel servizio e nell'amore. Queste comunità sono vere espressioni della comunione ecclesiale e centri di evangelizzazione in comunione con i loro pastori. Bene, abbiamo detto che la cellula è un piccolo gruppo, la nostra definizione inizia così. Cosa si intende per piccolo gruppo? Si intende che il numero dei fratelli della cellula possono oscillare da un minimo di 3 a un massimo di 12. E andiamo a vedere perché è così importante che la cellula sia un piccolo gruppo. Perché il piccolo gruppo favorisce proprio il coinvolgimento di tutti. Un coinvolgimento che si esprime attraverso la preghiera, la condivisione, l'approfondimento e la reale conoscenza reciproca. Inoltre, il piccolo gruppo gode proprio di una certa flessibilità. Che cosa significa? Che può facilmente modificare il luogo, il giorno e l'ora dell'incontro. Esempio, nella nostra cellula abbiamo una coppia di giovani sposi con una bimba di 9 mesi, che ora abitano fuori Milano. E quando sono impossibilitati a essere in cellula, è la cellula che va a casa loro. E proprio per questo è flessibile. L'idea del piccolo gruppo ha un solido fondamento biblico. Lo stesso Gesù, che è vero e ritengo che sia proprio il vero fondatore del sistema delle cellule, ha istituito la prima cellula della storia, coinvolgendo un piccolo gruppo, 12 discepoli. Gli stessi Atti degli Apostoli ci danno testimonianza che dopo la Pentecoste coloro che si aggiungevano alla Chiesa si riunivano in piccoli gruppi. E dove si incontravano questi piccoli gruppi? Nelle chiese? No, nelle case. E anche Paolo ce lo dice. In Romani 16, 3-5 leggiamo: Salutate Prisca e Aquila, salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. E in Atti 5,42 leggiamo: ogni giorno nel tempio e in casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio, che è Gesù il Cristo. E così anche le cellule di evangelizzazione hanno questa caratteristica. Non si incontrano nella parrocchia, ma nelle singole case del leader o di un fratello di cellula. E perché è così importante che l'incontro venga fatto a casa? Perché questo ci permette di accogliere il fratello lontano, il fratello evangelizzato, in un ambiente neutro e familiare. E lo stesso Papa Francesco ha provato questa modalità del piccolo gruppo che si incontra in casa, quando il 5 dicembre e 5 settembre, del 2015, ha incontrato tutte le cellule, dicendo: incontrarsi nelle case per condividere le gioie e le attese che sono presenti nel cuore di ogni persona è un'esperienza genuina di evangelizzazione che assomiglia molto a quanto avveniva nei primi tempi della Chiesa. Voi cellule, quindi lo sta dicendo proprio a noi, desiderate fare vostro questo stile di vita comunitaria, capace di accogliere tutti senza giudicare nessuno. Quindi abbiamo visto che cos'è la cellula, che è un piccolo gruppo. Continuiamo con la diapositiva. In costante moltiplicazione. Ecco, la cellula, fratelli, esiste per evangelizzare. Se evangelizza, la cellula cresce. E cresce in che modo? Accogliendo nel suo interno sempre fratelli nuovi. E proprio perché cresce, fa come la cellula biologica che abbiamo visto prima, cioè si moltiplica. In concreto, che cosa significa? Che da una cellula di 12 fratelli, la moltiplicazione dà vita a 2 cellule di 6 fratelli ciascuna. A volte ci viene spontaneo dire: la mia cellula si è divisa. No, noi utilizziamo il termine moltiplicare, perché nonostante la cellula da una si divide in 2, il vero frutto è la moltiplicazione, che da una cellula a 2, da 2 a 4 e di seguito. Ed è indispensabile che una cellula si moltiplichi. E sai perché? Perché con la moltiplicazione si recupera una delle caratteristiche fondamentali della cellula, che è quella di tornare ad essere un piccolo gruppo. Tornando all'inizio della definizione, ci dice che è un piccolo gruppo. Inoltre, grazie alla moltiplicazione, cosa fa la cellula? Recupera un nuovo dinamismo che diversamente porterebbe la cellula a ristagnare, a chiudersi in se stessa. E quando una cellula si chiude in se stessa, rischia di ammalarsi. E sai qual è la patologia a cui vanno incontro le cellule che non si moltiplicano? La coinonite, cioè la chiusura in se stessa. Pertanto, la moltiplicazione è quella realtà insita nella cellula che dà alla cellula un nuovo dinamismo, un nuovo entusiasmo, una nuova e rinnovata spinta all'evangelizzazione. E se una cellula non si moltiplica, significa che è una cellula che non evangelizza. E se una cellula non evangelizza, sapete cosa succede? Che la cellula muore. Due sono le alternative. O la cellula evangelizza, pertanto cresce e si moltiplica, oppure muore. Abbiamo visto che la cellula è un piccolo gruppo di persone in costante moltiplicazione, continuando nella descrizione, cambiamo la diapositiva, che dice al cui interno esistono relazioni di oikos. I membri di una cellula sono chiamati ad evangelizzare chi? Sono chiamati ad evangelizzare il proprio oikos. Lo abbiamo visto anche negli insegnamenti precedenti. Pertanto, tutti coloro che fanno parte di una cellula sono legati tra loro grazie a queste relazioni di oikos. Esempio, la mia cellula è composta da 10 fratelli. Quali sono le relazioni di oikos presenti nella mia cellula? Allora, io ho evangelizzato con il processo della cellula mia cugina Maria, il quale dopo un anno ha evangelizzato e portato in cellula una sua amica. Un'altra sorella ha evangelizzato e portato in cellula un suo vicino di casa, per il quale, pensate, ha pregato per 20 anni. E proprio perché la cellula è frequentata da fratelli e sorelle provenienti dall'oikos di ciascuno, gli appartenenti ad una cellula possono essere di età, cultura e professione l'una diversa dall'altra. Per esempio, nella mia cellula ci sono 2 commercianti, 2 insegnanti, un parrucchiere, un edicolante, 2 casalinghe. Ecco, pertanto, questa caratteristica delle cellule è di essere eterogenee. Allora, ripetiamo, torniamo alla definizione. E ripetiamo, allora, un piccolo gruppo di persone in costante moltiplicazione al cui interno esistono relazioni di oikos. E la definizione continua dicendo che cerca di evangelizzare. La definizione dice cerca, ma il termine cerca in realtà non è molto appropriato. Perché? Perché la cellula o evangelizza o non è cellula. E come abbiamo detto prima, perché esiste la cellula? La cellula esiste per evangelizzare. Allora, ora proviamo a ripeterlo tutti insieme, ognuno nella propria lingua. Perché esiste la cellula? Per evangelizzare. Proviamo a ripeterlo, non l'ho sentito molto bene. Perché esiste la cellula?
Per evangelizzare.
Ecco, allora, pertanto la missione, la sua identità più profonda, non è cercare di evangelizzare, ma è evangelizzare. E continuiamo con la descrizione che dice e fare discepoli. Ecco, nel grande mandato Gesù ci dà 2 comandi. Uno, evangelizzate. Secondo, fate discepoli. Pertanto, ogni cellula è chiamata ad essere una vera scuola di discepolato. E cosa significa questo? Che la cellula non esaurisce il suo compito nell'evangelizzare i fratelli del proprio oikos e portarli in cellula, ma la cellula diventa luogo dove colui che è stato evangelizzato impara a tenere fisso lo sguardo su Gesù, perché solo così può crescere e formarsi come suo discepolo. la mia vocazione, la tua vocazione, la nostra vocazione è essere discepoli di Gesù. Tanto più in cellula impariamo a formarci come suoi discepoli, tanto più saremo missionari ed evangelizzatori. La cellula ha proprio questo compito, formare discepoli missionari, sempre più appassionati per Gesù e la sua missione. Proprio come ha detto Papa Francesco nella giornata missionaria mondiale del 2018, e formarsi come discepoli è un'azione che dura tutta la vita. Pertanto ci facciamo proprio gli auguri per tutta la vita di continuare questa nostra missione. E ora passiamo all'ultimo punto. E svolgere il proprio ministero attraverso le relazioni quotidiane. Qual è il ministero principale della cellula? È l'evangelizzazione. L'incontro di cellula, come potrete capire poi nei prossimi insegnamenti, è l'opportunità per tutti noi di condividere, ricaricarci, sostenerci e crescere nell'amore reciproco. Ma il vero ministero della cellula, cioè l'evangelizzazione, si svolge durante la settimana, mentre preghiamo, serviamo, accompagniamo ed evangelizziamo i fratelli del nostro Oikos. Ecco allora che cos'è la cellula. Ora davvero con i fratelli italiani leggiamo insieme la descrizione. Un piccolo gruppo di persone in costante moltiplicazione, al cui interno esistono relazioni di Oikos, che cerca di evangelizzare, fare discepoli e svolgere il proprio ministero attraverso azioni quotidiane. Ecco, allora vorrei concludere con voi invitandovi a leggere le parole di Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi. Ecco, in questo testo le parole del Papa ci presentano una bellissima sintesi di ciò che sono realmente le cellule. Io ora ve ne leggo solo qualcuna, ma vi invito proprio ad andarle a leggere. Quindi, Evangelii Nuntiandi al 58. Sono un luogo di evangelizzazione a beneficio delle comunità più vaste. Cercano il loro alimento nella parola di Dio e restano fermamente attaccate alla Chiesa particolare, nella quale si inseriscono, e alla Chiesa universale. Si mostrano in tutto universalistiche e voi ne siete l'esempio. Carissimi, attraverso le cellule non stiamo operando cose straordinarie, ma stiamo semplicemente offrendo alle nostre relazioni ordinarie, cioè al nostro Oikos, colui che è l'unico ad essere straordinario, Gesù Cristo, unico Signore, unico Salvatore di ogni uomo e di ogni donna. Pertanto, ti invito, apriti a questa esperienza di evangelizzazione e vedrai con i tuoi occhi la trasformazione della tua parrocchia, che da spenta, demotivata, addormentata, in una parrocchia viva e in fiamme. Da evangelizzata ad evangelizzatrice. In Marco 16,15 Gesù ce lo ha chiesto, dicendo: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E allora vedremo la gloria di Dio, il suo Spirito che ci guida. Allora Gesù Ti vediamo e ti riconosciamo di gloria in gloria nelle meraviglie che tu compi nelle nostre vite e nelle nostre cellule. Ti chiediamo, Signore, di continuare a modellarci, trasformarci, cambiarci, perché tu sei il nostro vasaio e solo con il tuo spirito possiamo portare nel mondo il tuo amore ed evangelizzare. Amen.